tre cose ti mancano dall'Italia?
La colazione col giornale e il
Un
cappuccino,
rituale,
un
diciamo.
rituale, ovviamente la mia famiglia. La semplicità del vedersi.
L'America è una terra di grandi opportunità. Opportunità spesso diverse rispetto a quello che sono presenti nel nostro paese. Oggi ne parlo con un ragazzo, un giornalista che ce l'ha fatta, anche se io, sì, io in prima persona ho provato a sabotarlo. Davide Mamone. Sono Nicolo Altizio e questo è Elabora, il podcast che penetra nelle maglie dei profili LinkedIn, attraversa i CV per raccontare persone e professionisti.
Sono 6 anni e mezzo negli Stati Uniti, mi avvio verso il settimo. In questo momento sono anche sotto contratto per un giornale americano, quindi gli ultimi 2 anni sotto contratto con testate americane, diciamo, mi danno un po' più di confidenza a dire che posso dire che faccio questo lavoro.
Ma come funzionano i contratti da giornalista in America? Perché vabbè, in Italia, come dire, sono anche blindati e schiavi di se stessi i contratti da giornalista, perché alla fine sono anche dei bei contratti, il praticantato non è un contratto brutto. Certo, farselo fare ormai è diventato sostanzialmente impossibile, però in America si dice sempre, ah no, ma tanto l'America ha una fragilità e poi alla fine se ti vogliono far fuori ti fanno fuori, ovviamente non ti voglio far...
No, ma è così.
gettare nel pessimismo, però so che storicamente l'America è tanto bella quanto ovviamente pericolosa da alcuni punti di vista.
Assolutamente sì, e confermo che sia così, cioè nel senso, senza entrare ovviamente nei dettagli, diciamo, dei contratti che ho potuto firmare, ma tendenzialmente parlando, una grossa maggioranza dei contratti, anche giornalistici, sono cosiddetti at will, cioè loro le due parti si possono lasciare in qualsiasi momento, se ti devono licenziare, ti licenziano in qualsiasi momento. Questo ovviamente è un problema per molte persone negli Stati Uniti, al di là del giornalismo in realtà, perché non hai sempre stabilità, nel senso che hai una flessibilità al mercato del lavoro che è veramente importante. Anche in quest'anno in cui il giornalismo americano ha vissuto una crisi non indifferente. Comunque siamo a dei livelli molto diversi dalle crisi che viviamo noi nel nostro paese, in Italia, con il giornalismo. Cioè, ci sono posizioni aperte come reporter in tutto il paese, pagate bene, con dei benefit non indifferenti.
Ma tu hai vissuto anche la stessa esperienza, cioè hai provato quantomeno, se ricordo bene, a farlo anche in Italia, no? Hai provato ad avere delle esperienze giornalistiche in Italia.
Sì, diciamo che io sono partito scrivendo di consigli comunali nel mio paese di origine. È una scuola di giornalismo straordinaria, secondo me. Impari davvero tanto di bilanci, impari tanto di politica, impari tanto di coalizioni, impari tanto di tanti aspetti diversi. Poi ho continuato con un quotidiano che si chiama Me Tomorrow, che è il quotidiano che sponsorizzò il mio visto per venire negli Stati Uniti. Non avevo un contratto corrispondente classico con loro, avevo una collaborazione che è andata molto bene e che è stata, diciamo, per me un'opportunità straordinaria. Avevo una rubrica sui milanesi
Mi
di New
ricordo.
York che andava molto bene. Tuttora collaboro saltuariamente con il Corriere del Ticino e Radio Popolare, che sono Radio Popolare in particolare, voglio molto bene a questa radio perché è una radio straordinaria. Ho coperto tante cose importanti con loro e per loro, quindi è veramente una realtà stupenda. E quindi ho cercato, diciamo, anche gli italiani a trovare una stabilità, purtroppo non l'ho trovata, perché per vari motivi, comunque, come dicevi tu prima, l'orizzonte di contratti è molto ristretto.
Ho iniziato anch'io a fare le mie prime cose in un giornale locale e io avevo l'ambizione di fare il telecronista sportivo e ho fatto il mio primo servizio, avevo 16 anni, era una gara di bodybuilding nella provincia della Puglia. A Molfetta, in un palazzetto dello sport, e io non sapevo assolutamente cosa fosse il bodybuilding. Tuttora credo di averlo ignorato. Credo che questa sia una classica lezione del fare cose un po' a caso che ti capita a un certo punto. Quando fai il giornalista, ti capita un po' la qualunque. Io, vabbè, ho assaporato il sogno, l'ho anche vissuto. Poi ho avuto una piccola batosta perché poi non ho avuto la forza di spostarmi, però mi rendo conto che all'inizio fai un po' la qualunque, però l'emozione del consiglio comunale, dove ci sono passato anch'io, era però il consiglio comunale di Bari, era già una roba grossa, no? Per i tempi. Consiglio comunale di quale città hai fatto e che cosa si respirava lì? Le litigate sui marciapiedi, cos'erano le...
Allora, io ho coperto principalmente quattro comuni dell'Interland milanese a sud-ovest. I comuni erano Corsico, Bucinasco, Cesano Boscone e Assago. Ma
Belli, io vivo a Corsico, pazzesco, cioè questa è una cosa
sono di
incredibile.
Corsico, per cui tra l'altro
Ma
ci
fantastico,
siamo fatto
fantastico, non lo
questa
sapevo, non lo
carambata in
sapevo.
diretta. Non lo sapevo neanche io che vivesse a Corsico.
Certo.
E quindi cioè, sì, in quel periodo particolarmente c'era un cavillo che si chiamava Patto di Stabilità, che non è un cavillo, è un modo di
Certo.
dire, che ha influenzato tantissimo come le finanze venivano gestite dai comuni. Per cui il periodo in cui ho coperto questi comuni, le strade avevano buche grandi come i crateri dei vulcani.
Assolutamente. Ma poi, sai, c'era quella leggenda che per rifare le strade si prendevano i fondi europei e
I
poi
fondi europei.
ci si intascava questi fondi europei. Tu finalmente in America i fondi europei proprio non te ne fotte più niente perché tu al massimo fai i fondi americani.
Il punto di questi comuni che ho, diciamo, coperto è che non arrivavano poi questi fondi europei, per cui le cose non si fanno, neanche
Certo.
c'era la possibilità, come ipotetica, di intascarseli senza
Nessuno li ha
fare le
mai
cose
visti.
perché nessuno li vedeva, però c'erano, diciamo, ipoteticamente si tentava di fare questi bandi infiniti con delle tempistiche indefinite e quindi questo è stato, io non ho fatto bodybuilding, però il primo consiglio era sul Consiglio Comunale di Corsico nel 2000, credo, forse 12-11,
Sì.
era l'approvazione del bilancio, approvazione
Va bene,
preventiva del
quindi
bilancio.
consiglio comunale, giornalismo diciamo di purissima provincia, quello dove diciamo i grandi... Io ricordo la sensazione brutta quando lo facevo, che poi è stata una delle cose che mi hanno fatto dire ma chi cazzo me lo fa fare? Perché poi l'ho detto a più riprese quando lo facevo ed era il... Che poi credo che nel mondo del lavoro sia la cosa di base, arrivi a un certo punto che sei un po' sfinito, no? E mi ricordavo che c'erano sti benedetti giornali locali, ma potenti, cioè quelli un po' più famosi, no? Cioè, per esempio, al sud c'era la Gazzetta del Mezzogiorno, che comunque era un nome. Quando c'era il giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno che andava a un evento, sembrava che fosse arrivato il Papa, no? Perché aveva comunque una certa risonanza. Adesso ti sto parlando dei miei anni, quindi del 2010-2012, e poi la Gazzetta è fallita col tempo, è rinata, è diventata qualcos'altro, però per farti un nome, ma sicuramente Milano è il corrispettivo di tutte le edizioni locali dei grandi nomi, era quello di contrapporsi tu, piccolo giornalista, diciamo, da quattro soldi, ma con tutto il rispetto, nei confronti poi di questi che comunque non erano da quattro soldi, erano da due, uno e mezzo soldi, e comunque facevano i pesce cane. Quindi tu arrivi a quel momento là, poi dici... Faccio un master, studio, vado avanti, no? E intraprendi un piccolo percorso di formazione ulteriore. Penso che fosse 2013-14, così. No,
2000.
no, no, che dico?
Allora,
17
io quando mi
forse.
sono trasferito negli Stati Uniti era 2017, quindi il master era iniziato nel 2015. È che
2016.
poi nel
2015-2016,
2016,
sì.
che era iniziato ottobre 2015, mi sembra, quindi nel 2016, quell'anno del master sole 24 ore, che era quando poi ci siamo, credo, incrociati.
Ci siamo conosciuti lì, poi in realtà erano i primi anni, perché io ho fatto l'edizione nel 2012, erano i primi anni in cui sostanzialmente i master in comunicazione stavano ancora nascendo, no? C'erano i grandi master di giornalismo che però ti chiudevano, c'era il master in comunicazione che un po' pensavi che t'aprisse, e ovviamente si spartivano nel Sole 24 Ore, Publitalia, quindi i grandi editori, chi aveva il sogno di fare il giornalista faceva un po' quel master con la speranza di rimanere attaccato alla professione. E io mi ricordo, questo me la porto via come esempio per tutta la vita, era una delle mie prime testimonianze che facevo là. Poi nel tempo ho continuato e adesso insegno una serie di master, faccio una serie di cose con loro, la formazione è uno dei miei obiettivi. E mi ricordo che tu venisti, utilizzo il passato remoto che si utilizza poco ormai, però venisti da me, mi dicesti: ma io voglio fare il giornalista, come faccio? Mi puoi dire qualcosa per fare il giornalista? Perché diciamo la mia bandiera era: io sto facendo questo, lavoro in agenzia di comunicazione, ma insomma facevo il giornalista, ero pubblicista all'epoca, poi ho smesso, e mi sembra che ti dissi una roba tipo, guarda, secondo me è un bordello, cioè, nel senso, non ti lasciare troppe speranze, però cazzo, adesso ho fatto una figura di merda perché 28 esperienze da freelance in America, cioè, mai sbugiardato
Diciamo che
bene.
però l'ho dovuto fare in America, ecco, quindi avevi parzialmente molto ragione, anzi, non parzialmente, perché purtroppo, ecco, quando adesso alcune persone fanno a me questa domanda, che io giustamente ti feci, do una risposta simile, in realtà, e dico sì, è un bordello, sì, stai attento se lo vuoi davvero, o tenta se lo vuoi davvero fare, devi crederci molto, devi essere molto consapevole che prenderai tante batoste. Ma soprattutto cerco di cambiare la conversazione e dire fallo fuori dall'Italia, esci, fallo in inglese, che è una cosa che io ho imparato troppo tardi, perché a 30 anni ho iniziato, un paio d'anni fa, 3 anni fa, ho iniziato a capire la necessità di fare questo cambio di lingua. Ma già io mi ricordo, faccio nomi, ma stavo andando al Festival del giornalismo di Ferrara. Ed eravamo, non so se ancora ci sia in Italia dopo la pandemia, ma c'era BlaBlaCar che andava, c'è
Sì.
ancora, e mi ritrovai con un giornalista del Sole 24 Ore. Non sapevo chi fa, sai, a volte c'era il sito, tu non c'era solo il nome, ma non
Sì.
c'era neanche il cognome. E questa persona mi disse proprio, ti chiami Davide, Davide, allora, se vuoi fare questo lavoro, vai in Europa, vai domani, smettila di credere di poter scrivere in italiano. E io ho detto, ma figurati. Non ci avevo creduto, testardo, perché poi sono abbastanza testone, l'ho continuato a fare in italiano, ma quella persona aveva ragione. Se l'avessi seguito prima, avevo molta paura di non essere all'altezza, di non farcela, di non trovare il modo, di non capire. Il mio inglese era abbastanza terrificante all'epoca. Però effettivamente, prima ci inizi a lavorare, prima hai una possibilità. E in Europa e negli Stati Uniti ci sono più
Ma
possibilità.
questo è un verdetto, come dire, che forse andando avanti con gli anni ce ne stiamo rendendo conto sempre di più. Poi, secondo me, siamo un po' ancorati, comunque, tra virgolette, come dire, Milano è la città delle più grandi possibilità che tu possa avere in Italia, ormai è abbastanza chiaro. E il fallimento di Milano, anche da questo punto di vista, è un po' deprimente, no? Cioè, tu dici, sono 5, 6 i posti dove io posso farlo, se invece voglio averne 40, 50, 60, 100, poi per leggere grandi numeri e avere più possibilità, devo andare da un'altra parte. Ma poi, cioè, come hai fatto ad andare in America, cavolo? Perché poi l'America è un posto lontano, no? Sembra stralontano, stracomplesso.
Beh, allora, è stata dura trovare un modo, appunto. Io sarò per sempre grato a questa testata milanese che si chiama MeTomorrow, perché con loro feci il visto
Incredibile.
che mi permise di essere giornalista straniero. E fu un visto di 5 anni, che è una cosa che purtroppo adesso non esiste più, perché Trump ha deciso di cambiarla e Biden ha deciso per ora di non cambiare quello che Trump ha
Certo.
cambiato. Però furono 5 anni che. Quei 5 anni mi hanno cambiato davvero la vita, perché poi io sono arrivato un po' alla spera in Dio, onestamente, nel senso vado lì e poi vedo cosa succede. E purtroppo per arrivare a fine mese in quelle condizioni lavorative, anche dagli Stati Uniti, era difficile. Cioè, adesso non voglio fare quello che è anziano, però a 26 anni avevo delle energie che oggi a
Vabbè, chiaro, ma
32
anche delle
l'ho
esigenze,
cercare
no? Anche delle
qualcosa.
esigenze, delle cose che per te erano normali, magari lavorare fino alle 4 del mattino perché ci avevi voglia e perché ci avevi cazzo il sogno americano, cioè, quindi lo capisco.
Allora lì ho fatto il click, ho detto ok, devo iniziare a capire come diavolo scrivere in inglese. Mi è venuta in mente quella chiacchierata di BlaBlaCar che avevo fatto con quel giornalista e ho iniziato a prendere classi, a fare delle classi, delle lezioni di scrittura in inglese molto basiche in università, dei cicli molto brevi che in modo che fossero meno costosi. Fare una scuola di giornalismo negli Stati Uniti ti porta a cambiare il visto, quindi a tornare col visto
Certo.
studenti. Se tu torni con gli studenti, poi è molto, molto, molto difficile trovare
Che
un
ti prenda.
giornale che prenda te, straniero, e ti faccia un visto. Ho avuto questa possibilità tramite vari messaggi, mail, raccomandazioni, di scrivere come freelance per MarketWatch nell'anno della pandemia. MarketWatch è un giornale del gruppo Dow Jones, di cui fa parte anche il Wall Street Journal, e quello mi ha davvero cambiato, perché ho lavorato con degli editor molto severi, ma estremamente preparati e mi proprio seguivano passo passo, ogni virgola, ogni fonte doveva essere controllata 6 volte, mi mandavano mail su mail, e io ero un freelance, non ero neanche staff, cioè
Sì,
non ero
quindi tu dici
parte
lo
del
facevano
loro
per
gruppo.
Formamentis, non perché volevano crescerti, cioè non gli fregava niente alla
Perché anche
fine.
lì, e chiudo il discorso, c'erano due strade di nuovo, o la scuola di giornalismo o trovare un programma di fellowship. Trovare il programma di fellowship significa essere pagati
Certo.
mentre lavori, cioè lavorare, prendi o una borsa di studio oppure perché lavori in una redazione e intanto vieni pagato mentre impari e migliori. È una sorta di acceleratore, no? Noi parliamo delle start-up spesso come gli acceleratori di start-up.
Sì, ti
Ecco,
dà
è
una
un acceleratore
spinta.
della start-up
Ti dà una
per
spinta
la spinta, e ho trovato questa fortuna della Louisiana. Ho trovato una editor straordinaria che si chiama Christine, che ha creduto, mi ha aspettato mentre cambiavo il visto. Ho cambiato il visto per un visto che si chiama Visto O, che in genere è dedicato agli artisti, ma c'è una versione dei
Certo.
giornalisti. E ho trovato questa persona illuminata che dalla Louisiana mi ha detto: allora, noi visto te lo possiamo pagare, però se tu te lo detrai dalla tua borsa di studio, io ti aspetto, ti firmo tutte le carte che vuoi, che dovevi fare, e poi vieni qua giù. E ho fatto così. E quella è stata la
Che bomba,
svolta
che
di
bomba,
tutto.
che bomba. Perché sai, poi io credo che a un certo punto della tua vita, e vabbè, raccontarli, hai 32, 31 anni, quanti anni hai? 32?
32. 32.
32. Raccontare a 32, anch'io 33 anni, cioè non è che siamo vecchi, però quando c'hai una decina di anni di esperienza già alle spalle e ogni tanto ti fermi e ti guardi indietro, sicuramente il percorso è fatto di momenti in cui hai incontrato delle persone che ti hanno dato un po' la svolta, no? Perché poi da solo si riesce a fare delle robe, certo, hai detto a 26 anni ho fatto cose che adesso non potrei fare, però sicuramente ci sono dei momenti in cui devi ringraziare qualcuno, anche banalmente, non per averti fatto un favore, ma perché ha soffiato su una fiammella, no? Cioè, ha fatto l'imposizione delle mani. Questo è importante e credo che nel giornalismo sia ancora più importante adesso, no? Cioè, adesso è sempre stato così, cioè la figura del maestro, come dire, poi il maestro è quello che anche ti dà opportunità, che ovviamente poi si fa aiutare. E secondo me questa è una tradizione che stiamo iniziando a perdere in Italia, no? Perché essendoci una grande paura anche da parte dei grandi nomi o dei maestri, come dire, il primo consiglio che ti fa il giornalista del Sole 24 Ore che ha incontrato BlaBlaCar è vattene, non ti do qualche dritta, ti insegno il mestiere, ti faccio fare delle cose, perché non ha nemmeno il potere di farlo
Esatto,
probabilmente.
ecco, sì, sono assolutamente d'accordo, e la realtà, io non ho mai lavorato dentro una grande redazione italiana, perché non voglio
Non
parlare
sai,
di cose
certo.
di cui non so, però la grande realtà è che purtroppo c'è stata talmente tanta crisi che anche quel caporedattore che una volta era il tuo maestro, comunque il tuo mentore, quello che ti insegnava come fare certe cose, che ti dava consigli, quella caporedattrice doveva pensare a talmente tante altre cose per tenere in piedi la baracca e il prodotto, che non aveva neanche tempo di fare il mentore.
Colgo il tuo punto, però quindi poi tu a un certo punto ti trasferisci in Louisiana, cioè che poi in America sembra tutto raggiungibile, però cazzo sono 20 ore da New York, no? Cioè è una marea di...
È stata dura perché poi l'ho fatto comunque ancora nel secondo anno della pandemia, era il 2021, quindi fare un trasloco
Eh beh, certo.
forzato quasi da solo è stato veramente
Vabbè.
difficile. Diciamo che ho trovato lì una situazione più paradossalmente più facile, cioè per me poi adesso sono di nuovo a New York, è stato più difficile riadattarmi a New York di quanto sia stato adattarmi alla Louisiana, perché a New York comunque la vita è molto complessa. In Louisiana avevo la mia macchinina, la mia casa, beh, molto grande, perché costa tutto meno, il supermercato a 5 minuti, andavo in macchina. È sembrato un po', io ho vissuto in Louisiana, con il giornalismo in Louisiana, un po' come una nuova Corsico. Corsico come l'avrei vissuta se avessi avuto, diciamo, un contratto
Un
di
lavoro.
lavoro fisso, diciamo, con una contrattualistica seria, tra virgolette.
Ho ancora un sacco di cose da chiederti perché c'è un sacco di curiosità, ma io sono ti ho sempre letto su LinkedIn con molto piacere e ho sempre ricordato una tua foto dei tuoi genitori che ti vengono a trovare in America per la prima volta. E secondo me questo è un pezzo che noi culturalmente ancora abbiamo molto forte, nel senso che comunque il legame con i genitori che hanno il legame con i figli, che c'è alle volte anche un limite per alcuni casi, e sicuramente tu a un certo punto li fai venire in America. Come erano i tuoi genitori? Erano persone che avevano viaggiato, gente che non aveva mai lasciato Corsica con la sua vita, si sono trovati poi un figlio in America, come l'hanno presa? E se loro hanno avuto un ruolo in
E
questo?
loro mi hanno però incoraggiato. Ecco, il motivo per cui sono grato di averli per tanti motivi, ma che sono particolarmente grato negli ultimi 6 anni è che mia mamma e mio papà potevano benissimo farmi sentire in colpa per questa scelta, dicendo: ma no, ma che cosa te ne vai? Mio papà è originario di Palermo, quindi si è trasferito già da immigrato interno a
Certo,
Milano.
tu dici,
Mi
avrebbe
avrebbe
detto.
benissimo potuto dire: ma già io sono trasferito per darti una casa a Milano, adesso tu ci lasci, capito? Quelle classiche cose che si dicono.
Sì, poi da siciliano, cioè, mi sembra anche estremamente possibile, no?
Esatto, invece loro sono stati estremamente aperti, mi hanno detto: sarà dura, ma vai se vuoi. Poi vedi, se ti va, resta e troviamo un modo. E quindi mi sono venuto a trovare ogni volta che hanno
Sì,
potuto.
ma sai, uno ha bisogno anche di sponsor. Adesso non so l'ambito di riferimento dei tuoi genitori, però magari anche lontanissimo dal tuo, no? Cioè, gente che magari non capisce neanche quello che stai facendo e perché lo stai facendo, però sentirsi dire: ma chi se ne frega, Davide, magari va bene, magari va male, però intanto provaci, avere uno sponsor, un supporter invisibile e visibile presente, sicuramente è fondamentale. Al netto dei maestri di giornalismo, hai bisogno anche dei tuoi maestri di vita per fare le cose giuste. Io ritorno invece sulla parte più professionale. Io vedo che tu intervisti un sacco di gente. Ovviamente io la metà delle persone che intervisti non so chi siano, nel senso che leggo le job position quando tu le metti. Però poi sai, gli americani sono strabravi che mettono delle job position che sembrano sempre delle divinità e tu sei sempre un coglione, no? Quando leggi queste job position, chief, executive, marketing, director, hanno contagiato anche il mercato del lavoro italiano con sta roba. Siamo schiavi di queste job position. Però chi è la persona più figa che hai intervistato da un punto di vista ovviamente di standing professionale, che tu dici: caspita, sono arrivato a intervistare questa persona, ma chi me l'avrebbe mai detto, no?
Ovviamente l'intervista con la vicepresidente Kamala Harris è stata forse la cosa più grande a livello di interviste che abbia fatto. L'ho intervistata lo scorso anno in una biblioteca per bambini di un posto che si chiama Sunset in Louisiana, nel mezzo del nulla, e ho avuto questi 8 minuti di intervista con 1200, diciamo, controlli di sicurezza per ogni stanza che dovevo essere. Io e il fotografo dovevamo essere cleared, cioè dovevamo essere, diciamo, approvati. Niente zaini, lo zaino controllato 7 volte. Quando è arrivata lei, è arrivato un plotone di agenti di sicurezza con lei. Insomma, è stato veramente un'esperienza
Tre
incredibile.
cose che secondo te ti mancano dall'Italia, tre cose che non ti mancano dall'Italia.
Allora, partiamo con quelle che mi mancano. Tre cose. Beh, allora, la colazione col giornale e il
Un
cappuccino,
rituale,
un
diciamo.
rituale. Poi lo metto per secondo perché lo stavo dando per scontato, ma lo inserisco. Ovviamente la mia famiglia.
Chiaro.
Sai, non è tanto le persone, ovviamente anche le persone, ma parlando di rituali, cioè la possibilità di andare domenica o venerdì sera o martedì sera a mangiare o passare a bere un
Sì,
caffè.
diciamo che questa è una cosa che oggettivamente ormai qualsiasi fuorisede, no, vive. Adesso l'America sicuramente è più complessa per altri motivi, però banalmente se vieni a Milano e hai i tuoi in Sicilia, li vedi due volte l'anno. Poi ormai diciamo, il mercato dei trasporti è cambiato tanto, costoso tantissimo con il costo della vita che hai. Ti fai i conti in tasca e dici: cazzo, devo prendere un aereo, mi costa 200 euro, forse non ci vado, aspetto Natale. No, ne parlo anch'io, storia di vita vissuta,
Quando
perché...
è distanza per tutti, no? Cioè, poi è chiaro che vivere in un altro fuso orario complica, però tendenzialmente è distanza per tutti. Terza cosa, la semplicità del vedersi, ecco. Cioè, a New York, che è una cosa che a Milano un po' c'è anche, però New York è estremizzata, ci si deve fare tipo come se fosse un meeting. Ci vediamo dalle 6:30 alle 8:30 di martedì e ti metti nel calendario che devi vederti con un'amica, con un amico,
Ok,
con un gruppo di
sì,
amici.
poi secondo me non so se l'hai vissuta tu, ci stavo pensando l'altro giorno, mi stava facendo un po' di tristezza, ma secondo me questa cosa è uno dei risvolti della parte social, digital, WhatsApp, insomma quel che è. La gente che ti citofona a casa, a me non citofona nessuno nella vita. Quando qualcuno citofona a casa
Vero.
mia, dico: cazzo, è successo qualcosa. Sta succedendo qualcosa, no? O è il corriere il sabato e la domenica, ma c'è il portiere dal lunedì al venerdì. Quindi chi citofona veramente sta cercando me. O sono, diciamo, degli appuntamenti schedulati che hai. Però io ricordo, ho vissuto una parte della mia vita po' poca, senza, diciamo, un telefono cellulare. E la questione del citofonarti, scendi, sono un tuo compagno di scuola, sono arrivato da te per fare delle cose, è una cosa figa. Tre cose invece che non ti mancano e che banalmente hai trovato in
Il fatto
America.
che i cambiamenti siano molto lenti in Italia, se ci sono, se ce ne sono, cioè sono pochi e quei pochi che ci sono sono molto lenti. La mia sensazione quando visito l'Italia è che non è che sia cambiato molto. Qui cambia sempre tanto, tutto, molto in fretta, anche troppo in fretta a volte, però almeno hai la sensazione che si stia muovendo. La seconda cosa che non mi manca è che qui qualunque cosa che non va si dice ad alta voce, ma per risolverla. Poi magari non ci si riesce, poi magari si fa un passo indietro. E la terza è noi abbiamo la libertà di espressione in Italia, dobbiamo essere assolutamente orgogliosi di questo e esserne onorati e capire l'importanza, non darlo per scontato. Però negli Stati Uniti ho scoperto questa libertà che ti viene garantita dal primo emendamento. Se tu vuoi scrivere contro un imprenditore locale che sta prendendo 5 contratti un po' sospetti, tu lo puoi scrivere esattamente come te l'ho detto. Deve essere supportato dai fatti, deve essere ovviamente filtrato dalla dottrina giornalistica, ma lo puoi scrivere e quell'imprenditore non ti farà mai querela. Non ti fa la querela preventiva per farti intimidazione così poi tu smetti di scriverne. Qui è che da noi succede in Italia sempre. Nel giornalismo locale uno dei motivi per cui è morto purtroppo
Fermo.
o sta non sta bene, è proprio questo.
Va bene, Davide, sei felice? Chiudiamo questa domanda esistenziale.
Sì, poi ho trovato anche moglie, quindi ovviamente
Ah, non lo sapevo! Grande, non lo
italiana, si
sapevo.
chiama Alice, ci siamo conosciuti qua, per cui diciamo che sì, sono felice, si può sempre fare meglio, che questa è un'altra cosa molto americana, però sì.
Sogno due cose. Uno, di vederci
Cioè,
un giorno, ma magari ti vengo a raggiungere e ti vengo a trovare. E l'altra è che magari ne facciamo un'altra nel futuro, perché tanto le cose da dire, secondo me, ne abbiamo. Ti riblocco un'ora, tanto secondo me per bloccare un'ora con te ci metteremo 2 o 3 anni. E nel frattempo magari riesco a fare 40-50 puntate di questo format. E magari mi sponsorizzi tu poi un giorno, cioè arriviamo a fare tutto il giro.
con grande piacere. Poi magari farò io un podcast e intervisto te e poi tu sponsorizzerai.
Va bene, volentieri, io sono sempre a disposizione per te. Davvero, Davide, sei stato gentilissimo, ti auguro a questo punto buona giornata.
Grazie Nicolò, grazie a voi.
Ciao, ciao, ciao. Ebbene, grazie ancora a Davide, grazie a tutti voi per aver ascoltato Labora, il podcast che penetra nelle maglie dei profili LinkedIn, attraversa i CV per raccontare persone e professionisti.